With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Noi esseri umani siamo fatti in un modo relativamente semplice. Quando vogliamo capire qualcosa che non conosciamo, cerchiamo sempre di basarci su qualcosa che conosciamo già. Facciamo fatica a contemplare e a gestire fatti completamente nuovi, e quando ci capita di doverlo fare, corriamo immediatamente ad aprire tutti i nostri cassetti, sperando di trovare qualcosa che ci permetta di inquadrare questi fatti nuovi, di riconoscerli, di interpretarli. È il funzionamento delle metafore e delle analogie, se ci pensate, ma è anche lo stesso meccanismo che durante questo anno così unico ci ha fatto dire più volte che quella che stiamo attraversando non è una pandemia, bensì la più grave pandemia da un secolo. Non è solo una profonda crisi economica, bensì la peggiore crisi economica globale dal 1929. Abbiamo bisogno di poggiarci sul passato per orientarci nel presente e anche per provare a prepararci al futuro. Questa necessità si fa ancora più urgente quando magari ci rendiamo conto di non essere in possesso di tutti gli elementi per comprendere le implicazioni di quello che ci sta succedendo, ma capiamo che sicuramente è qualcosa di molto grosso. È una sensazione che abbiamo avuto in molti in questi mesi, no? La sensazione di stare attraversando un periodo così straordinario che sicuramente produrrà delle conseguenze a lungo termine, che ci cambierà in modi che resteranno anche quando saremo tutti vaccinati, eppure allo stesso tempo di non essere in grado di individuare quali saranno le cose che resteranno. Possiamo fare delle ipotesi, ma alla fine tiriamo a indovinare. L'ultima volta che abbiamo provato una sensazione del genere, la sensazione di vedere il mondo cambiare sotto i nostri occhi, è stato probabilmente 19 anni fa.
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Quando ci capita di ripensare a quello che accadde negli Stati Uniti l'11 settembre del 2001, l'immagine dalla quale è impossibile sfuggire è quella degli aerei di linea che si schiantarono dentro le torri del World Trade Center di New York. Gli enormi pennacchi di fumo nero che si alzarono dalle finestre, le persone che si lanciarono nel vuoto da centinaia di metri, il modo in cui entrambe le torri si afflosciarono sbriciolandosi, appiccicando addosso a tutti una cenere tossica, difficile da lavare via. E anche questa, se ci pensate bene, è una metafora di quello che accadde anche a chi non era lì. Alcuni di voi avranno visto quell'immagine in diretta quel giorno, e poi per tutti i giorni da lì per settimane. Altri probabilmente non erano ancora nati, oppure erano troppo piccoli per ricordarlo o per comprendere la sensazione con cui anche noi, da qui, dall'Italia, guardammo a quello che stava accadendo. Erano immagini incredibili e allo stesso tempo incredibilmente reali. Sapevamo che qualcosa stava per cambiare anche nelle nostre vite, ma non eravamo in grado di dire cosa. Non eravamo in grado nemmeno di immaginare cosa sarebbe successo il giorno dopo. L'idea che fossimo sul punto di tornare in guerra, tutti, anche noi qui in Italia, non era così peregrina. E non lo era anche perché sapevamo che gli aerei che si erano schiantati sul World Trade Center la mattina dell'11 settembre erano solo un pezzo di quella storia. Erano il pezzo più potente e più letale, quello che avevamo visto con i nostri occhi, ma non erano l'unico. La storia non era tutta lì. Com'è noto, infatti, altri due aerei furono dirottati quella mattina. Uno colpì il Pentagono, la sede del Dipartimento della Difesa a Washington DC, uccidendo 184 persone. L'altro, il volo United 93, avrebbe dovuto colpire il Congresso o la Casa Bianca, ma non raggiunse mai il suo obiettivo. Si schiantò, provocando la morte di tutte le persone a bordo, ma non si schiantò dove avrebbe dovuto. Le ragioni per cui quel volo concluse così la sua corsa, in un campo vuoto, le abbiamo lette in molte ricostruzioni giornalistiche e nei risultati della dettagliata inchiesta condotta dalla commissione incaricata dal Congresso e dalla Presidenza degli Stati Uniti. Qualcuno di voi potrebbe averle viste in un film. Per quanto alcuni dettagli ci manchino ancora, oggi ne abbiamo un quadro piuttosto completo. Ed è un quadro che ci permette di capire perché l'11 settembre ci impressiona ancora in questo modo. Se è normale, persino se è giusto o se forse non sia esagerato che ci impressioni ancora così. Quale segno e quale eredità ha lasciato nelle nostre vite? E poi una cosa particolarmente attuale. In che modo ha segnato la successiva campagna elettorale, quella del 2004? Ma andiamo con ordine.
No bull, Michael Jordan hints he'll return to the court, this time as a Washington Wizard. Extensive coverage in this hour. There is something in the air.
It is 8 a.m. in Salisbury, North Carolina, 7 a.m. in Chicago.
I primi telegiornali della mattina dell'11 settembre aprirono tutti con la stessa notizia. La sera prima, chiacchierando sul marciapiede davanti al suo ristorante a Chicago con un gruppetto di giornalisti, il leggendario cestista Michael Jordan aveva dato una risposta nuova alla milionesima domanda sulla possibilità che tornasse a giocare. Dopo mesi di allenamenti che avevano alimentato le speranze di tutti gli appassionati di basket, quella sera Michael Jordan fece un ampio sorriso e disse che sarebbe tornato. I racconti fatti a posteriori tendono a estremizzare certe opposizioni e a enfatizzare, probabilmente più del dovuto, il fatto che quella mattina la giornata fosse bellissima, il cielo particolarmente limpido, il sole caldo senza essere opprimente, come nelle più belle mattine di settembre. Ma lo era. Il paese si era anche svegliato con una bella notizia. E se oggi l'idea che le nostre città possano essere colpite in qualsiasi momento da un attentato terroristico ci sembra purtroppo plausibile, per quanto ci sforziamo di non pensarci, all'epoca era inimmaginabile. Le cose che avremmo visto accadere negli anni successivi a Londra, a Madrid, a Parigi, a Berlino, a Nizza, e l'elenco potrebbe continuare, all'epoca semplicemente non facevano parte del novero delle cose possibili. Il volo United 93 doveva partire alle 8 del mattino e collegare le due coste degli Stati Uniti, l'aeroporto di Newark in New Jersey con l'aeroporto di San Francisco in California. A causa del traffico sulla pista, l'aereo finì per decollare solo alle 8:42, appena 4 minuti prima che il primo aereo si schiantasse sul World Trade Center. Per quanto quella scena fosse apparsa a tutti immediatamente orribile, dopo il primo schianto non era chiaro cosa fosse accaduto. Era stato un incidente? Il pilota si era sentito male? I sistemi di pilotaggio dell'aereo avevano smesso di funzionare e il mezzo era diventato ingovernabile? Oppure era stato il gesto isolato di una persona fuori di sé? La risposta arrivò 20 minuti dopo, alle 9:02, quando un secondo aereo si schiantò sulla seconda torre del World Trade Center. In quel preciso momento, pur non sapendo ancora niente di quello che stava succedendo, tutti compresero istantaneamente, senza che fossero necessarie spiegazioni, analisi, interpretazioni, che quello a cui stavano assistendo non era una coincidenza o un episodio isolato, ma un attacco complesso, coordinato e deliberato.
Jim Friedel in Hoboken said it appeared to bank sharply and smash directly, perhaps purposefully, into, oh my goodness,
oh God,
there's another one.
Oh,
oh my goodness, there's another
this
one.
This seems to be on purpose.
Oh my goodness,
another
now
plane?
You, now it's obvious, I think, that there's a second plane just crashed into the World Trade Center. I think we have a terrorist act.
I mean, do you know if there were many people in the building?
Oh, another one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it? I can see it on the shot.
Oh, my.
Something else has
just... You know what? We just saw a plane circling the building.
Sia la politica, che il governo, che le autorità aeroportuali americane capirono solo in quel momento che stava succedendo una cosa enorme e della quale non conoscevano ancora i confini. Se gli aerei dirottati erano sicuramente due, perché non potevano essere tre, o quattro, o cinque? Dove erano? Quali erano? Dove si sarebbero schiantati? Decisero che nessun aereo sarebbe più decollato finché non avessero capito meglio. Ma intanto c'erano centinaia di aerei già in volo sopra gli Stati Uniti. Uno di questi era il volo 93 della United. Quel giorno l'aereo era semivuoto. Poteva ospitare fino a 182 passeggeri, ma i viaggiatori a bordo erano appena 37. Insieme a loro c'erano 7 membri dell'equipaggio, il capitano, il primo ufficiale e 5 assistenti di volo. Fra i 37 passeggeri c'erano 4 dirottatori, tutti con posti in prima classe. Il loro leader era Ziad Jarrah, nato in Libano, vissuto per molti anni ad Amburgo, in Germania, e addestrato in Afghanistan. Aveva preso lezioni di volo ed era quello dei 4 che si teneva in contatto con Mohammed Atta, l'uomo considerato poi la mente dietro agli attacchi dell'11 settembre del 2001. Insieme a lui c'erano altri 3 dirottatori che ci misero soprattutto la forza bruta. All'epoca non esistevano registri che permettessero di controllare rapidamente i paesi precedentemente visitati dai passeggeri, né scanner e controlli di sicurezza minimamente paragonabili a quelli odierni. I dirottatori erano saliti a bordo senza problemi. I piloti furono avvertiti via radio. «Fate attenzione a intrusioni nella cabina di pilotaggio», gli dissero. «Due aerei hanno colpito il World Trade Center». Il pilota rispose regolarmente e fu sentito dichiarare che tutto era normale per l'ultima volta alle 9.27. Il contenuto della scatola nera ci ha permesso di ricostruire che alle 9.28, non appena fu spento il segnale delle cinture di sicurezza, il dirottamento era cominciato.
United 93 verify 350. United 93 verify your flight level 350. United 93 verify your level of 350. United 93 Cleveland. United 93 Cleveland.
Pochi secondi dopo questi messaggi, rimasti senza risposta, l'aereo perse rapidamente quota, abbassandosi di più di 200 metri in appena 30 secondi. Quando era stato avvertito degli altri dirottamenti, il capitano aveva lasciato aperto il canale di comunicazione con la base. Questo è il motivo per cui lo United 93 è l'unico volo dirottato l'11 settembre di cui esistano delle richieste d'aiuto rivolte dai piloti a terra. Poco dopo, infatti, i controllori di volo sentirono «Mayday! Mayday! Uscite di qui!» E poi, pochi secondi dopo, «Mayday! Qui moriremo tutti!» Non sappiamo esattamente come i dirottatori abbiano preso il controllo dell'aereo, ma quello che sappiamo è che non violarono nessuna delle regole di sicurezza allora in vigore. Sfruttarono i loro buchi. All'epoca le attenzioni della sicurezza aeroportuale erano rivolte soprattutto alla ricerca di esplosivi e armi da fuoco. Era comune che oggetti taglienti, piccole lame, coltelli da cucina o coltellini multiuso venissero fatti passare. Allo stesso modo, l'unica ipotesi contemplata in caso di dirottamento era che l'aereo e i passeggeri venissero usati come moneta di scambio, come era successo altre volte in passato. Che servissero a trattare e ottenere qualcosa, soldi, oppure ostaggi da liberare, oppure visibilità per le proprie rivendicazioni politiche. I sistemi e i criteri dell'epoca non prendevano nemmeno in considerazione l'ipotesi di un dirottamento a scopo suicida. l'ipotesi che un intero aereo commerciale, con tutti i suoi passeggeri a bordo, potesse essere usato come un'arma. Quando l'aereo si abbassò e perse quota, successe una cosa senza la quale oggi non sapremmo quasi niente della storia del volo United 93 e del suo dirottamento. I telefoni cellulari dei passeggeri recuperarono il segnale. Dalle telefonate che fecero dall'aereo, sappiamo che i dirottatori avevano dei piccoli coltelli, forse nascosti dentro degli accendini, e che con i coltelli e con la forza avevano aggredito e forse ucciso una o due assistenti di volo prima di fare irruzione nella cabina di pilotaggio. Due dirottatori erano entrati nella cabina, mettendo fuori gioco i piloti. Un altro si era messo fuori, davanti alla porta. I passeggeri erano stati spostati tutti in fondo all'aereo, così che fossero il più lontani possibile dalla cabina di pilotaggio. Il quarto dirottatore era tra loro e la cabina, a metà della fusoliera. Indossava quello che sembrava un giubbotto esplosivo, probabilmente finto. Prima di essere messo fuori gioco, il capitano era riuscito a fare un'altra cosa. Aveva modificato le frequenze radio, così che i messaggi rivolti dalla cabina ai passeggeri venissero trasmessi anche alle autorità di terra. Un tentativo disperato per provare a fare qualcosa di utile e permettere ai controllori di volo di capire qualcosa in più sulle intenzioni dei dirottatori. Grazie a questa decisione, oggi sappiamo che alle 9:30 Ziad Jarrah, il capo dei dirottatori, che aveva preso il comando dell'aereo, rivolse questo messaggio ai passeggeri. Aveva il fiatone. Signori e signore, è il capitano che parla. Restate seduti. Abbiamo una bomba a bordo, quindi restate seduti. Pochi minuti dopo, Jarrah rivolse un altro messaggio ai passeggeri, con la voce molto più tranquilla. Ripeté della bomba a bordo e disse che stavano tornando indietro, in aeroporto, per fare le loro richieste. L'intera registrazione di quanto avvenuto dentro la cabina di pilotaggio non è mai stata diffusa su richiesta dei parenti delle vittime, perché contiene letteralmente i momenti in cui alcuni tra passeggeri e assistenti di volo vengono uccisi. Esiste però una trascrizione ufficiale di quello che si dissero i dirottatori nella mezz'ora successiva, ed esistono soprattutto gli audio di molte delle telefonate che i passeggeri cominciarono a fare verso terra. Il dirottatore che era con loro sembrava disinteressato al fatto che i passeggeri telefonassero. Sapeva che i primi due aerei si erano schiantati con successo sul World Trade Center e questo probabilmente gli fece pensare che il piano stesse andando come previsto e non c'era niente da terra che potessero fare per fermarli. Non immaginava che in questo modo lo avrebbero scoperto anche i passeggeri, però, e questo avrebbe innescato la loro ribellione. Almeno 10 passeggeri e 2 membri dell'equipaggio riuscirono a telefonare e parlare con familiari, amici e colleghi e con il centralino della compagnia aerea o della compagnia telefonica. In tutto, 35 telefonate partirono dall'aereo verso terra. La passeggera Lauren Grancolas, che era incinta, chiamò 2 volte il suo compagno, che non rispose. Poi gli lasciò un messaggio nella segreteria telefonica. La passeggera Linda Gronlund lasciò un messaggio nella segreteria telefonica della sorella. Non tutti riuscivano a prendere la linea. Le linee telefoniche erano intasate. In quella zona del paese tutti si stavano chiamando a vicenda per commentare quello che stava succedendo e per verificare che i propri cari fossero al sicuro. L'assistente di volo, Cici Lyles, lasciò questo messaggio nella segreteria di suo marito.
Hi baby, I'm baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane, I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I don't know what to say. There's 3 guys, they've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around, and I've heard that there's planes that's been flown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye.
Il passeggero Mark Bingham chiamò sua madre. Jeremy Glick chiamò sua moglie. L'assistente di volo Sandra Bradshaw chiamò gli uffici di terra della United Airlines e disse che c'erano a bordo dei terroristi armati con dei coltelli, aggiungendo che un'altra assistente di volo era stata accoltellata. Il passeggero Tom Barnett disse a sua moglie che il volo era stato dirottato, che un passeggero era stato accoltellato e che secondo lui la bomba di cui parlavano i terroristi era solo un pretesto per tenere i passeggeri tranquilli. Sua moglie gli raccontò degli attacchi al World Trade Center e lui rispose dicendo che effettivamente aveva sentito i dirottatori parlare di qualcosa del genere. Barnett continuò a chiedere informazioni a sua moglie, interrompendosi di tanto in tanto per riferire i dettagli agli altri passeggeri. Poi disse: «Non preoccuparti, qualcosa faremo», e riattaccò. Nel frattempo, a terra, era ormai chiaro che lo United 93 era stato dirottato e sarebbe andato a schiantarsi da qualche parte. Il presidente George W. Bush, che quella mattina era in Florida, salì sull'Air Force One e restò in volo. Agli agenti della scorta era sembrata la cosa più sicura da fare. Il vicepresidente Cheney era a terra alla Casa Bianca. Cheney e i più importanti dirigenti e funzionari della Casa Bianca furono trasferiti in fretta nel bunker, ma nel bunker non c'era spazio per tutti. E tutti sapevano che la Casa Bianca era indubbiamente uno dei potenziali obiettivi dei terroristi. Questa è Condoleezza Rice, che all'epoca era consigliera per la sicurezza nazionale.
When the second plane went in, I knew it was a terrorist attack. When the plane went into the Pentagon, I thought it might be all-out attacks all over Washington, all over the United States. The Secret Service came in and they said, "You have got to go to the bunker." I remember just being driven along, almost propelled along. We had no idea where it was safe and where it wasn't. We didn't think the bunker of the White House was safe at that point.
Le persone dentro la sala emergenze del bunker si ritrovarono a discutere della possibilità di prendere una decisione terrificante. Il volo United 93 andava abbattuto. Ci furono una serie di discussioni e di valutazioni in un clima concitato e nervoso come non riusciamo nemmeno a immaginare. Se l'aereo era stato dirottato, come ormai era sicuro, e se il piano dei dirottatori era farlo schiantare da qualche parte, come ormai era altrettanto sicuro, per i passeggeri a bordo non c'era più niente da fare, ma si potevano ancora salvare centinaia, forse migliaia di persone a terra. Si potevano salvare luoghi come la Casa Bianca o il Congresso, che se fossero stati colpiti avrebbero portato la catastrofe in corso su tutto un altro livello. Nel frattempo, un terzo aereo aveva colpito il Pentagono. Di nuovo, erano altri tempi. Oggi, in ogni momento, almeno due aerei militari negli Stati Uniti sono pronti al decollo e armati, con i piloti a pochi metri di distanza, capaci in pochi minuti di partire e raggiungere velocemente ogni parte del paese. Quella mattina non c'erano aerei pronti a partire e i caccia erano ancora caricati con i proiettili a salve usati nelle missioni di addestramento. La guerra fredda era finita, gli Stati Uniti non percepivano alcuna minaccia per la propria sicurezza interna, figuriamoci una così grande. Armare un aereo da guerra con delle munizioni vere avrebbe richiesto un'ora, ma non si poteva aspettare così tanto. Il colonnello Mark Sasville si offrì per partire. Poi andò dalla migliore giovane pilota che era alla base quel giorno, il tenente Heather Penny, 24 anni, la prima donna pilota di F-16 nello squadrone caccia della Guardia Nazionale di Washington DC, e le disse: «Tu vieni con me». Penny non se lo fece dire due volte. I due non dovettero elaborare un grande piano. Era chiaro a entrambi che sarebbe stata una missione suicida. Mettere fuori gioco i motori era inutile. L'aereo sarebbe comunque potuto planare a terra. Bisognava andargli addosso e distruggerlo. «Io punterò alla cabina di pilotaggio», disse il colonnello Sasville. «Io alla coda», rispose Penny. Nel giro di pochi minuti decollarono, passarono sopra il Pentagono appena colpito e proseguirono a oltre 400 miglia all'ora, volando bassi e aspettando dalla Casa Bianca l'ordine di colpire.
For the larger aircraft, again, it would simply be taking off the tail, which would be, you know, I would essentially be a kamikaze and ram my aircraft into the tail of the aircraft. And, you know, I gave some thought to, you know, would I have time to eject, but I would need to ensure that, I mean, you only got one chance. I mean, you don't want to eject and then have missed, right? I mean, you got to be able to stick with it the whole way.
Non puoi nemmeno pensare di espellerti dall'aereo prima dell'impatto, disse Penny qualche tempo dopo nel passaggio che avete appena ascoltato. Hai una sola possibilità di colpirlo, quindi non vuoi lanciarti col paracadute per poi magari scoprire che lo hai mancato. Se Penny ha potuto dire queste parole è perché l'ordine dalla Casa Bianca non arrivò mai. Nel frattempo, infatti, sul volo era successo qualcosa. A un certo punto, nelle registrazioni delle telefonate, si inizia a parlare di una ribellione. Il passeggero Tom Barnett aveva chiamato di nuovo sua moglie e prima di chiudere la telefonata le aveva detto «Non preoccuparti, faremo qualcosa». Il passeggero Mark Bingham aveva chiamato sua madre e le aveva detto che i passeggeri stavano votando per decidere cosa fare. L'assistente di volo, Sandra Bradshaw, disse a suo marito che stava scaldando dell'acqua da gettare addosso ai dirottatori. Alle 9.53, Elizabeth Wainio disse a sua suocera «Devo andare, stanno entrando nella cabina di pilotaggio, ti voglio bene». 2 minuti dopo, Bradshaw disse a suo marito «Stanno correndo tutti verso la prima classe, devo andare, ciao». Quel poco che sappiamo di questa ribellione, lo sappiamo però soprattutto attraverso Todd Beamer, che qualche minuto prima aveva cercato di chiamare sua moglie da uno dei telefoni dell'aereo. Le linee erano intasate e la sua chiamata era stata raccolta da un centralino della compagnia telefonica. Todd Beamer passò 10 minuti al telefono con un'operatrice, Lisa Jefferson. Le raccontò che il volo era stato dirottato, che i piloti erano stati messi fuori gioco e che uno dei dirottatori aveva legata alla vita una cosa che sembrava una bomba. Jefferson lo ascoltò, gli chiese di lasciare la telefonata aperta anche se avesse dovuto smettere di parlare e ascoltò Beamer che nel frattempo parlava con gli altri passeggeri attorno a lui. Sembra che il piano fosse usare il carrello delle vivande come un ariete per spingere via il dirottatore e puntare verso la cabina di pilotaggio. Sembra che tra loro ci fosse anche uno tra il pilota e il primo ufficiale, ferito ma ancora vivo. Todd Beamer aveva 32 anni. Si era laureato in fisioterapia, praticava molti sport e giocava a baseball a buoni livelli, ma aveva dovuto lasciare ogni ambizione a causa di un incidente stradale. Aveva allora conseguito un master e aveva cominciato a lavorare per Oracle, prima come rappresentante e poi come account manager. Era molto religioso, stava per festeggiare il 10° anniversario di matrimonio con sua moglie Lisa, che aveva conosciuto al college. Avevano 2 figli e lei ne aspettava un terzo. A un certo punto Todd Beamer chiese a Lisa Jefferson, l'operatrice, se voleva dire una preghiera con lui. I due recitarono insieme il Padre Nostro e il Salmo 23 dell'Antico Testamento, quello che comincia con «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce». Dopo la preghiera, Beamer chiese a Jefferson di far sapere a sua moglie e ai suoi figli che li amava moltissimo. Qualche secondo dopo, Jefferson sentì uno scambio di battute tra Beamer e gli altri passeggeri. Ascoltate come la stessa Lisa Jefferson raccontò poi quel momento.
When he wanted to pray, was your sense then that he knew that?
Yes, I did. I felt that he knew at that time because he had said, "Oh Jesus, help us." And then he said, "Lisa, would you recite the Lord's Prayer with me?" And I knew that he knew at that time that it wasn't much left for him to do. They're all heroes in my eyes. They really are. They all pitched together, and they did what they thought was the best thing to do at that time. And I feel that Todd played a great role in that because when he told the guys, "Are you ready?" I assumed that they were waiting on his cue. Then they responded to him and he said, "Okay, let's roll."
Are you guys ready? chiese Todd Beamer ai passeggeri intorno a lui. Loro annuirono. Secondo Lisa Jefferson, aspettavano un suo segnale. E il segnale arrivò subito. Ok, let's roll. Che vuol dire, dai, su, andiamo. Sua moglie Lisa ha raccontato poi di aver tratto grande conforto non solo da questa storia, ma proprio da quelle due parole, let's roll, che Todd Beamer usava sempre. Le usava quando usciva di casa con il suo amico con cui andava a giocare o a pescare. Le usava quando voleva dire ai suoi figli di darsi una mossa perché la cena era pronta. Quella volta servirono a iniziare la ribellione. La trascrizione della registrazione della cabina di pilotaggio, infatti, mostra che pochi secondi dopo i dirottatori che stavano guidando l'aereo si accorsero di qualcosa. Che succede? C'è una rissa? Un minuto dopo l'aereo cominciò a muoversi bruscamente a destra e a sinistra. Con ogni probabilità fu una manovra di Jarrah per provare a sbilanciare i passeggeri e tenerli lontani. La scatola nera registrò anche molti secondi di urla, rumore di oggetti rotti, anche piatti e bicchieri. L'aereo tornò stabile alle 10. Jarrah disse, la chiudiamo qui, la facciamo finita adesso. Un altro dirottatore gli rispose, no, non ancora, quando arrivano tutti la chiudiamo. Jarrah continuò a muovere l'aereo su e giù. Poco dopo si sentì la voce di un passeggero, fuori dalla cabina. Entriamo! Poi un altro passeggero disse, lancialo! Probabilmente facendo riferimento al carrello delle vivande. I dirottatori cominciarono a ripetere Allahu Akbar, Allah è grande. Alle 10.01 Jarrah chiese di nuovo, lo butto giù. L'altro rispose, togli l'ossigeno, togli l'ossigeno. I passeggeri continuarono a spingere verso la cabina di pilotaggio, dove il rumore si faceva sempre più forte. Se non erano già entrati, c'erano quasi. Alle 10.02 un dirottatore disse, buttalo giù, buttalo giù. L'aereo virò bruscamente a destra fino a capovolgersi completamente sotto sopra e si schiantò su un terreno vuoto a Stony Creek in Pennsylvania alle 10.03. L'inchiesta ufficiale sugli attentati dell'11 settembre ha concluso che i dirottatori restarono al comando dell'aereo fino alla fine, ma decisero di schiantare l'aereo sapendo che i passeggeri sarebbero entrati nella cabina di pilotaggio nel giro di pochi secondi. Lo schianto lasciò sul terreno un cratere profondo 3 metri e largo 12 e buona parte dell'aereo si infilò sottoterra. Tutte le 44 persone a bordo morirono sul colpo. Soltanto l'8% dei loro corpi fu ritrovato, ma tutti furono identificati. Il resto andò disintegrato nell'impatto. Nel campo dove si schiantò l'aereo, in Pennsylvania, oggi c'è un monumento in onore dei passeggeri uccisi. I loro nomi sono iscritti anche attorno alla fontana sud del monumento di Ground Zero a New York.
We have seen it in the courage of passengers who rushed terrorists to save others on the ground. Passengers like an exceptional man named Todd Beamer. And would you please help me welcome his wife, Lisa Beamer, here tonight.
Questo era l'allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, ricordare il coraggio dei passeggeri del volo e di Todd Beamer alla presenza della moglie Lisa nei primi istanti del discorso straordinario sullo Stato dell'Unione che rivolse al Congresso 9 giorni dopo gli attentati, il 20 settembre del 2001. Le ultime parole di Todd Beamer, Let's roll, diventarono subito in tutto il paese, un paese traumatizzato e ferito, un simbolo di riscatto e di speranza, finendo citate in libri, poesie, film, romanzi, finendo stampati sulle magliette e sulle spille, ricamate sulle bandiere. Un pilota della NASCAR lo fece scrivere sulla sua auto in ricordo delle persone uccise negli attentati. Neil Young incise una canzone intitolata proprio Let's Roll, inclusa poi nel disco Are You Passionate?
Let's roll.
Perché ho deciso di raccontarvi questa storia? Il primo motivo è che ricorre il 19° anniversario degli attentati e mi sembra sia diventato comune vedere un certo fastidio per le celebrazioni e i ricordi di quello che accadde negli Stati Uniti l'11 settembre del 2001. Le ragioni di questo fastidio sono comprensibili. Alcune delle reazioni degli Stati Uniti all'11 settembre, per esempio gli interventi militari in Afghanistan e in Iraq e il modo in cui furono condotti, hanno contribuito probabilmente a rendere il mondo un posto più instabile e meno sicuro. Inoltre, il nazionalismo americano sa essere così forte da diventare a volte arrogante, respingente, e più ci si allontana dal momento degli attentati, più ci si distacca da quella ferita, più rischia di sembrare una manifestazione di forza vuota, fine a se stessa. Credo però che si debba resistere al cinismo e alla tentazione di sentirci in colpa quando ci accorgiamo che quell'anniversario oggi viene celebrato più di altri, che quella tragedia ci ha colpiti e segnati più di altre. Nel corso delle nostre vite è del tutto normale essere toccati di più da quello che sentiamo a noi più vicino e con cui più riusciamo a immedesimarci. Se una persona venisse uccisa sul nostro pianerottolo, probabilmente finiremmo per ricordarlo tutta la vita, al contrario di quello che accade per le persone che ogni giorno vengono uccise in contesti molto distanti dal nostro. Potrà sembrarci sbagliato, ma è una condizione dalla quale nessuno può sottrarsi. Questa vicinanza, poi, non deve essere necessariamente geografica, può anche essere culturale. Per quanto distanti geograficamente da noi, le persone uccise negli attentati dell'11 settembre, le persone che si trovavano a bordo del volo 93 della United, facevano vite, tutto sommato, simili alle nostre. Avevano abitudini simili alle nostre. Assomigliavano a noi e hanno reagito a quel disastro con la stessa paura, la stessa rabbia, lo stesso coraggio e sicuramente gli stessi errori che avremmo commesso anche noi. Questo non rende automaticamente giuste tutte le cose che hanno fatto, come non sarebbe per noi, né rende loro più importanti di qualsiasi altra persona morta in qualsiasi altra parte del mondo, ovviamente, ma rende noi più sensibili a quella storia. Ci rende più vulnerabili a quei sentimenti e questa non è una cosa di cui dovremmo vergognarci. C'è anche un altro motivo per cui vi racconto questa storia. Ci troviamo nel mezzo di una campagna elettorale che per la prima volta dalle elezioni del 2004, quelle immediatamente successive agli attentati dell'11 settembre, si giocherà intorno alla paura. Non parlo solo della paura delle violenze e degli scontri. C'è la paura del razzismo, c'è la paura per la tenuta della democrazia, c'è enorme la paura di ammalarsi e c'è ancora più enorme per decine di milioni di persone la paura della povertà. E c'è anche una differenza cruciale rispetto ai sentimenti di 19 anni fa. Se la portata degli sconvolgimenti e della paura di questo 2020 ricorda quella successiva all'11 settembre del 2001, all'epoca gli americani si convinsero che i nemici stavano fuori dai loro confini. Stavolta, invece, sempre più americani pensano che i nemici siano i loro vicini di casa. Sapete, non c'è elezione di cui gli americani non dicano che sia la più importante di sempre, ma questa rischia di esserlo davvero. Il candidato che prevarrà fra Trump e Biden sarà quello che più dell'altro saprà dare una direzione convincente a questa paura invece che negarla.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020. Prodotto da Piano P.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.